orientato all'amore, alla verità e non alla finzione. Chiediamo ora perdono delle nostre colpe.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 16, versetti dal 5 al 12. Nel passare all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane. Gesù disse loro: «Fate attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Ma essi parlavano tra loro e dicevano: «Non abbiamo preso del pane». Gesù se ne accorse e disse: «Gente di poca fede, perché andate dicendo tra voi che non avete pane? Non capite ancora e non ricordate i 5 pani per i 5.000 e quante ceste avete portato via? E neppure i 7 pani per i 4.000 e quante sporte avete raccolto? Come mai non capite che non vi parlavo di pane? Guardatevi invece dal lievito dei farisei e dei sadducei». Allora essi compresero che egli non aveva detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei.
Parola del Signore.
Presiedendo l'Eucaristia do la parola ai fratelli e alle sorelle, e a chi vuole, insomma, ecco, su questo brano di Vangelo che abbiamo ascoltato.
Giusto per cominciare, ho pensato che, anche se è difficile stabilirlo, che questa avvertimento di Gesù anzitutto mostra che questa dottrina o insegnamento è molto facile da assumere, è molto facile che penetri, è un atteggiamento, diciamo, forse qualcosa di più, da cui Gesù mette in guardia, perché evidentemente è qualcosa che non è solo tipico di farisei e sadducei in questo caso, ma è un atteggiamento che forse si può trovare in tutta la storia, nell'animo dell'uomo, soprattutto se si collega, come io ho pensato che convenisse qui, questo avvertimento di Gesù col versetto 1 del capitolo 16, cioè in modo più specifico, cioè la pretesa di un segno che giustifichi, ecco, e anche lì non è facile, come abbiamo visto, stabilire, ma insomma un segno dal cielo che dimostri l'autorità di Gesù, quindi non un miracolo come quelli che ha fatto Gesù, un altro tipo di conferma divina, e questo forse è riferito a questo, perché in un certo senso è un mettere alla prova. Ecco, potrebbe essere in questa direzione, mettere alla prova, come il popolo nel deserto tante volte mise alla prova il Signore, il Dio è con noi e fra noi, nonostante avesse visto tanti prodigi, non è che non ci sia, però di fronte alla difficoltà potrebbe essere una linea questa. E certo che bisogna sempre tenere conto, io credo, ecco, volevo richiamare due passi. Uno è il capitolo 23 di Matteo, versetti 2 e 3, quello è un quadro importante per capire la situazione delle comunità rappresentate dal Vangelo di Matteo, cioè che Gesù dice che bisogna che loro ubbidiscano a tutto quello che gli scribi dei farisei, ecco, dicono, quindi questo è l'insegnamento orale. Tutto non vuol dire che Gesù non abbia niente da dire su un punto o sull'altro, come si vede nel Vangelo, ma questo mi pare in generale. Questa è la Torah orale nella cui gli ebrei della comunità, ecco, di Matteo sono, secondo Gesù, sono in questa linea, ecco. E anche quello che abbiamo visto già al capitolo 5, quando Gesù dice che non è venuto ad abolire legge e profeti, poi continua su questo, e lì più che altro, come si vede dopo, credo si possa dire è la Torah scritta, ecco, o l'interpretazione di questa Torah, quando dice che la loro giustizia dei discepoli deve superare in positivo. Qui mi sembra forse un'altra cosa, qui forse sbaglio, ma ho l'impressione che sia un atteggiamento dell'animo, per cui in questo caso sadducei e farisei vanno d'accordo, tra l'altro alcuni di loro almeno, quindi, che pretende questa cosa e che questo sia un mettere alla prova, insomma, e questo mi pareva una possibilità, però forse ci sono altre possibilità di leggere questo brano.
Sì, anch'io avevo pensato un po' in questa linea. Avrei aggiunto alla dottrina, però è vero che lì nel capitolo 15, i versetti dall'1 al 9, si rivolge soltanto ai farisei e agli scribi e non anche ai sadducei, mentre qui dice dottrina. Però a me sembrava che in questa dottrina stesse anche questo insegnare dottrine che sono precetti di uomini, ecco, che fosse questa anche la dottrina dei farisei che Gesù contestava e contro la quale li mette in guardia. Perché anche questa è una cosa perenne, questa di trasformare, di mettere al posto dei comandamenti di Dio i comandamenti degli uomini, fa parte un po' dell'animo umano anche questo. E poi mi sembra che Gesù in questo avvertimento aggiunge anche il modo col quale ci si può guardare, e tornano, come sono tornate spesso in questi brani precedenti, ecco, le parole non capite, non ricordate. Quindi bisogna stare molto attenti, ecco, a capire quello che sta succedendo e a ricordarlo. Non capite, non ricordate. Quindi fate attenzione. Mi sembra che sia un insegnamento molto pressante questo.
Anch'io mi sono fermata a pensare che cosa sia questa dottrina, ovviamente, e anch'io l'ho legata non solo alla richiesta del segno, ma anche all'inizio del capitolo 15, come ha detto Sandro, cioè anche seguendo geograficamente quello che sta facendo Gesù, sembra che la disputa cominci al capitolo 15. Vennero da Gesù, da Gerusalemme, alcuni farisei e alcuni scribi. È vero che qua ci aggiunge anche i sadducei, che sono di una dottrina completamente diversa da quella dei farisei, e tra loro non vanno d'accordo, come si vede anche nelle letture degli atti che stiamo facendo. In ogni caso, qui c'è qualcosa che li accomuna. Al capitolo 15, ecco, poi dice che Gesù si ritira dopo aver dato l'insegnamento sul puro e sull'impuro verso le parti di Tiro e di Sidone. Poi ci sono le guarigioni presso il lago, la moltiplicazione, si allontana di nuovo. Poi, congedata la folla, Gesù sulla barca e andò nella regione di Magadan, e di nuovo si avvicinano i farisei e i sadducei. Sembra che sia un momento in cui queste dispute cominciano a moltiplicarsi. Gesù si allontana, ma ogni volta che si riavvicina ricompaiono. Allora mi è venuto facile collegare col primo monito, che non è semplicemente, secondo me, quello del capitolo 15, una discussione tra la legge orale e la legge scritta, ma c'è in quello che Gesù dice non alla folla dopo, quando la raduna, ma proprio a loro, c'è anche un grave giudizio sull'avidità lo si sa da altri brani, specialmente Luca lo dice, ma il precetto che loro hanno aggiunto, che non c'entra con lavarsi le mani e su cui Gesù li contesta, è quello di dire nel caso in cui quello che dovete al padre e alla madre finisce nelle casse del Tempio, allora va bene. E anche più avanti, al capitolo 23, ci sono dei moniti in questo senso. Stolti, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? Se uno giura per l'altare non vale, invece se giura per le casse, per l'oro che sta per la cassa del Tempio, vale, uno resta obbligato. Si sa anche da altre fonti che questo problema della corruzione della classe dei farisei esiste. Io non voglio dire che Gesù contesti solo questo, però mi sembra che non siano solo leggi, interpretazioni così tanto spirituali, ma c'è proprio una contestazione delle passioni che inquinano il culto a Dio.
Ma forse in questo stesso senso, anche con l'aiuto del Vangelo di Luca, ci può essere anche un altro aspetto, appunto, delle passioni che contrappongono il lievito del regno di cui Gesù aveva parlato al capitolo 13, in cui diceva che il regno è come il lievito che una donna nasconde e fermenta tutta la pasta, e invece il lievito dei farisei, da cui qui Gesù dice di guardarsi, e nel Vangelo di Luca dice: guardate voi stessi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia, che si collega appunto di nuovo, come è già stato ripetutamente detto, con il capitolo 15, in cui Gesù aveva detto ai farisei: ipocriti, perché evidentemente contrappone la sincerità della ricerca della verità a questo che diceva all'inizio del capitolo 16, che si avvicinano a lui per tentarlo. E quindi c'è un atteggiamento che è ambiguo, che è ipocrita, che si presenta come una ricerca, ma in realtà invece è già una volontà di condanna, di rifiuto, di chiusura. Sant'Ignazio, nella lettera ai Magnesi, dice una cosa molto, molto forte, e dice: rigettate il vecchio lievito invecchiato, inacidito, e trasformatevi nel nuovo lievito che è Gesù Cristo, che appunto mi sembra che corrisponda al lievito del regno di cui parlava Gesù nella parabola. Salatevi in lui affinché nessuno di voi si corrompa, perché in base all'odore sarete giudicati.
Il rimprovero di Gesù, o meglio l'insegnamento di Gesù, guardatevi, è anche, però mi pare, un dialogo o una presa di posizione rispetto a quello che i discepoli stanno facendo. Non mi sembra che lo possiamo completamente tenere come un insegnamento staccato, e che la domanda, la preoccupazione sul pane che non hanno sia indipendente dall'insegnamento di Gesù. Mi sembra che il testo voglia dire che, nonostante che loro avessero quella preoccupazione, Gesù insegna un'altra questione e dice al versetto 8: perché discutete tra voi, uomini di poca fede, sul fatto di non avere pane. E allora le altre ricorrenze di questo termine, che ricorre già tornato tre volte, è sempre stato capitolo sesto, non preoccupatevi, non abbiate ansie. In quel contesto lì, capitolo sesto, versetto 30, se quello sui fiori del campo. Poi c'è la traversata, l'8:26, quando lui dorme, perché poi Pietro, quando inizia a sprofondare camminando sulle acque, e insomma sono ricorrenze sempre dove le preoccupazioni, dove le difficoltà, dove le questioni della vita possono sopravanzare lo sguardo rivolto a Gesù. E qua mi pare che il contesto sia simile, perché poi dice, ma insomma i 4.000, i 5.000, i pezzi avanzati, non capite. Cioè mi pare che il rimprovero sia sul fatto di non abbandonarsi completamente, non sentirsi al sicuro con la sua presenza, che non sia sufficiente questo. E allora se c'è anche questo aspetto verso i suoi discepoli, mi pare che l'indicazione appunto su il guardarsi dalla dottrina possa essere appunto ancora legata. Anch'io ritornavo poi sempre lì alla discussione subito prima sul segno ineludibile, il segno proprio che dà la certezza assoluta, e come insomma ancora rafforzare che c'è bisogno di un salto, c'è bisogno di abbandonarsi a Gesù, alla fiducia in Lui, nonostante che le onde del mare ci siano, nonostante che si possa essere dimenticato il pane, non sapere bene come mangeremo, e nonostante tutte queste vicende, invece voler cercare la sicurezza, una sicurezza autonoma, diventa una poca fede.
Concludiamo questo brano, che mi pare un brano molto interessante, soprattutto per conoscere esattamente la dottrina dei farisei e anche quella dei sadducei. Io mi vorrei fermare su due verbi del capitolo precedente, che riguarda le folle innanzitutto. Dopo aver visto i miracoli del Signore, le folle non vanno a questionare con Gesù, a creare problemi, ma, dice il versetto 31, glorificavano Dio di Israele. Ecco, questo intanto mi pare un modo che il Vangelo sottolinea per capire la distanza tra le folle e i loro maestri. L'altra cosa è quello che dice subito dopo il Vangelo, che Gesù a un certo punto dice: ho compassione per la folla che è senza mangiare, senza cibo. Poteva fargli dei bei sermoni, istruirlo a lungo, ma è la compassione che gli nasce. Quindi direi che il lievito dei farisei forse è un po' questa mancanza di lode di fronte alle meraviglie di Gesù, gli chiedono dei segni come se non ne vedessero, e poi è la compassione. Io quando insegno a uno, cosa gli insegno? Perché gli insegno? Perché gli trasmetto la mia sapienza, se non animato da una grande compassione per il suo bene? Ecco, forse potremmo vedere così, aiutati da questi due verbi che stanno nel capitolo precedente, un po' la nostra questione.